Iniziamo questa sera, questa terza serie di quattro incontri sull'opera lucana. E lasciamo la prima parte di quest'opera lucana, cioè il Vangelo, e entriamo negli Atti degli Apostoli. Dei rapporti fra Atti degli Apostoli e Vangelo ne abbiamo già parlato nell'introduzione generale che abbiamo fatto a questi incontri, quindi io questa sera non faccio nessuna introduzione al libro degli Atti, ma capiterà parlando che si ritorni su cose già dette. Una cosa sola, molto generica e evidente anche a chi si avvicina per le prime volte a questo libro, è che gli Atti degli Apostoli, narrando le vicende della prima comunità cristiana, dopo già qualche anno, perché le vicende narrate negli Atti degli Apostoli si possono collocare cronologicamente negli anni 30 già, ovviamente, perché si parte dall'ascensione e poi vanno avanti, va a sapere per quanto tempo, ma Luca comunque scrive parecchi decenni dopo. Luca scrive quest'opera negli anni 80 e quindi tempo ne ha già passato molto, quindi più che un resoconto ordinato dei fatti, sono un ripensamento di ciò che è avvenuto a scopo come dire esortativo nei confronti della sua comunità. Guardate chi erano, come facevano, eccetera eccetera, i vostri, questa che è già una generazione precedente dopo 50 anni. Ma comunque chi legge gli Atti per la prima volta si rende conto che mentre la prima parte è dominata dalla comunità gerosolimitana in cui capeggia l'Apostolo Pietro, progressivamente lo spazio se lo prende tutto l'Apostolo Paolo, prima con il suo compagno Barnaba, poi da solo. E tutti gli ultimi capitoli, la seconda metà anche della pratica, perché gli Atti hanno 28 capitoli e gli ultimi 15 capitoli sono tutti dominati dai viaggi di Paolo, testimonianza preziosissima, perché senza gli Atti noi non verremmo a conoscere questa attività così tipica dell'apostolo chiamato delle genti. Basta così. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. C'è un primo racconto, e noi sappiamo benissimo perché lo conosciamo, in cui l'autore ha trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. L'oggetto del Vangelo, dell'annunzio, del racconto, è la vita di una persona. Sembra una banalità, ma detta così, ma al cuore della nostra fede non c'è un'ideologia, non c'è una morale, non c'è una precettistica, non c'è un culto organizzato, c'è una persona. Una persona con le sue azioni e le sue parole. Questa persona la cui vita è stata raccontata nel primo racconto, continua a vivere in un altro modo in questo secondo racconto. Gesù è implicitamente di nuovo protagonista del libro degli Atti degli Apostoli, e questa centralità di Gesù, anche se non è garantita dallo Spirito Santo. Avete sentito nel brano che vi ho letto, per ben tre volte si fa menzione dello Spirito Santo, e se ricordate nei Vangeli di Spirito Santo si parla poco, a parte i due capitoli del Vangelo dell'infanzia, anzi se ne parla quasi niente, tant'è che il libro degli Atti degli Apostoli potrebbe anche essere definito il Vangelo dello Spirito Santo, ma la funzione dello Spirito Santo è quella di tener viva nella Chiesa la memoria viva del Signore Gesù. Egli, e poi se, egli si mostra e si vive, eccetera, eccetera, e poi c'è questa bella immagine degli apostoli seduti a tavola con Gesù. Che assicura ai suoi di essere fra pochi giorni battezzati nello Spirito Santo e parla con loro di cose riguardanti il regno di Dio. È bella, è un'immagine molto suggestiva. Dice che la Chiesa è là dove ci si siede insieme a tavola, Gesù è presente, ed è presente perché si legge la sua parola, e diciamo noi, qui è solo implicitamente suggerito, essendo dei discepoli di Gesù a tavola e ascoltando la sua parola, spezzano anche il pane in suo nome e celebrano l'Eucaristia. È bella questa idea, molto ancora molto embrionale, ma c'è già tutto, c'è già tutta la Chiesa in questa immagine. Sedersi insieme a tavola, Gesù è con noi perché ci dà la sua parola e perché condividiamo il suo pane. Tutto questo è reso possibile dal dono dello Spirito Santo. Poi c'è questa domanda che non stupisce, ma che è comunque fuori luogo. Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Vuol dire, dico fuori luogo perché pare che i discepoli non abbiano ancora capito. Però comprensibile e naturale, perché forse è una domanda che possiamo fare anche noi. Voglio dire, è giunto o no il momento in cui qualche cosa di più si potrà vedere, eccetera, eccetera. Ma Gesù dice, questo non vi riguarda, quello che conta è la testimonianza che voi dovete dare. Il discepolo è testimone di un incontro avvenuto con la vita del Signore Gesù e in prospettiva si fa anticipatore di qualcosa che non c'è ancora, ma che attende. E questa testimonianza dei discepoli avviene a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Questo è il programma del libro degli Atti degli Apostoli e è seguito abbastanza fedelmente, perché i primissimi capitoli sono ambientati a Gerusalemme. Poi già l'apostolo, il diacono Filippo andrà in Samaria, quindi lo schema si allarga, e Paolo, dopo tutte le sue peregrinazioni nel Mediterraneo orientale, terminerà la sua corsa a Roma. Che è vero che Roma non è agli estremi confini della terra, ma Roma è il centro di tutti i confini della terra. E quindi, cioè, Roma è il cuore, è il cuore dell'impero, è il cuore del mondo civilizzato all'epoca conosciuto. Roma, e quindi Roma sono i confini della terra, nel senso che tutto parte da lì e arriva lì. Il fatto, se andate a vedere come terminano gli Atti degli Apostoli, sembra quasi che non finiscano. San Paolo, ci viene detto che San Paolo trascorre 2 anni interi nella casa che aveva in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Ecco, siamo di nuovo lì. con tutta franchezza e senza impedimento. E poi? Cosa succede a Paolo? Luca lo sapeva, non ce lo dice, ma il programma del libro è compiuto, cioè Paolo è arrivato a Roma. Questo era: mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. E questo è l'itinerario inverso a quello del Vangelo. Se voi avete presente, e Mario ed Elena ne parlavano, lo accennavo martedì discorso, il Vangelo di Luca è costruito nella sua parte più tipica, dal capitolo 9 al capitolo 19, il Vangelo di Luca è costruito come un grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Gesù termina a Gerusalemme la sua vita, ma avendo questa meta ben precisa in mente. Si diresse risolutamente verso Gerusalemme, mentre il libro degli Atti fa il movimento inverso. Da Gerusalemme parte. È curioso che l'evangelista Luca conosce le apparizioni del risorto solo a Gerusalemme, mentre Marco e Matteo fanno incontrare il risorto in Galilea. Ci sono due tradizioni che l'Evangelista Giovanni mette insieme. Le apparizioni pasquali sono sia in Giudea che in Galilea. Ma per Luca è importante questa centralità di Gerusalemme, da cui poi. Gerusalemme è il monte verso cui affluiranno tutte le genti, ma è anche la sorgente da cui i fiumi di salvezza partono per raggiungere tutti gli uomini. Qui c'è una notazione curiosa, questa è una piccola divagazione, ma se voi prendete il Vangelo di Luca al capitolo 24 fa avvenire l'ascensione la sera stessa di Pasqua. Se non mi credete ve lo leggo. Poi li condusse fuori, siamo a Pasqua, e alzate le mani li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. E il libro degli Atti invece colloca l'ascensione 40 giorni dopo la Pasqua. Ha ragione Luca o ha ragione Luca? Visto problema irrisolvibile, ma però lasciamo perdere i 40 giorni. Allora, l'ascensione che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un termine alle apparizioni pasquali. Gesù si è mostrato risorto o è stato visto risorto, vedetela un po' come preferite, anche se non è esattamente la stessa cosa, ma allora ci sono delle persone, Paolo li chiamerà testimoni prescelti, che hanno avuto l'esperienza del risorto, quasi un'esperienza fisica del risorto. Lo hanno incontrato, si sono seduti con lui, hanno pranzato con lui. Queste esperienze straordinarie di incontro col risorto, noi le chiamiamo apparizioni pasquali, che hanno avuto un termine abbastanza presto. Punto. Io credo che tanto di più non si possa dire. Ma c'è stato un tempo abbastanza breve, 40 giorni, dà un'idea di un tempo sufficientemente breve, ma non così, eccetera, eccetera, in cui Gesù è stato visto risorto. Poi questa esperienza non è più stata possibile, almeno non in quelle modalità e non con quella frequenza con cui ce la raccontano i Vangeli. Punto. Ma la cosa interessante quando ci viene raccontata l'assunzione è l'esortazione, quasi il rimprovero, che i due uomini in bianche vesti rivolgono ai discepoli. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? A dire che non è lì che si deve cercare il Signore Gesù. Dopo l'assunzione che chiude il mistero, dopo l'ascensione, scusate, che chiude il mistero pasquale, il luogo per vedere Gesù, per incontrare Gesù, non è il cielo, è piuttosto la terra. Vale a dire, ogni uomo e donna che la abitano possono essere occasione di incontrare il Signore Gesù. Questo è un tema caro, ad esempio, all'Evangelista Matteo. Ogni volta che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Ma il Vangelo di Luca anche dice, laddove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Il cristiano non è chi guarda al cielo, attendendo dal cielo chissà quale manifestazione sovrannaturale o chissà quali risposte alle sue domande, ma il cristiano è piuttosto colui che è attivamente impegnato nelle cose della terra. Poi, il capitolo primo continua presentandoci il gruppo degli apostoli e la morte e la sostituzione dell'apostolo traditore di Giuda. Che voi sapete avviene per sorteggio e viene scelto un certo Mattia, che era stato con il Signore. Queste sono le condizioni richieste fin dal battesimo di Giovanni, cioè che erano sempre stati con Gesù, ne possono essere testimoni autorevoli della vita del Signore. E poi c'è il racconto della Pentecoste su cui ci soffermiamo. Ma volevo dire un'altra cosa che mi è sfuggita. Parlando del racconto degli Atti degli Apostoli e della testimonianza fino ai confini della Terra. Questa delimitazione, che non è una delimitazione, ma questa cosa geografica, fa intesa non soltanto, secondo me, in senso spaziale, ma anche, anche in senso temporale. E in questo senso gli Atti degli Apostoli sono un'opera aperta. Tant'è vero che non hanno, come abbiamo testé visto, non hanno una vera conclusione. Sono un'opera aperta, perché la testimonianza di Gesù portata fino ai confini della terra va avanti anche fino alla fine del tempo, e quindi protagonista degli Atti degli Apostoli non è soltanto la comunità primitiva, ma è qualunque comunità. Cioè, gli Atti degli Apostoli sono come uno specchio in cui una comunità cristiana può guardarsi e ritrovare o non ritrovare ciò che la caratterizza in quanto tale. Sono come un prototipo da cui una matrice da cui si fanno infinite copie, sempre un po' diverse, ma che non possono essere identificabili in quel senso lì. Ecco, sono come le copie di una lastra litografica, che sono tutte un po' diverse, eccetera, eccetera, ma le comunità cristiane non possono essere, questo è l'intendimento di Luca, non possono essere diverse. L'evento della Pentecoste dà un'ulteriore coloritura alla comunità cristiana. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, e chi più ne ha più ne metta, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Innanzitutto, l'effusione dello Spirito Santo è collettiva, non è un fatto mistico individuale, cosa che ad esempio nell'Antico Testamento spesso troviamo lo Spirito del Signore fu sopra di lui, eccetera, eccetera. In questo caso si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, ma al tempo stesso le lingue si posano su ciascuno e quindi l'individualità non è soppressa, ma al tempo stesso l'individualità non è esaltata a dispetto della collettività e viceversa la collettività, la comunitarietà, chiamatela come volete, non è esaltata sopprimendo l'individualità. Le due cose stanno insieme, ma l'accento è posto sul tutti insieme e tutti furono colmati di Spirito Santo. Il dono è senza riserve. Ma la cosa su cui vi vorrei fermare la vostra attenzione è questa manifestazione del dono dello Spirito Santo, che è il parlare lingue, nel modo in cui appunto lo Spirito dà il potere di esprimersi. Immagino che vi sarà successo nella vostra partecipazione alla messa, nelle vostre, di sentire mettere in parallelo il capitolo undicesimo del libro della Genesi con questo capitolo secondo del libro degli Atti. Il capitolo undicesimo del libro della Genesi è? È perfetto, bravissimo. È la torre. Però si rischiano di dire delle cose un po' inesatte a parer mio e che rischiano di sviare, perché sembra come nell'interpretazione corrente che si dà di Genesi 11 che il parlare lingue diverse sia una punizione di Dio per la superbia e la tracotanza degli uomini. E poi c'è tutta la storia della salvezza, siamo all'inizio con la Torre di Babele, siamo ancora ben prima della vocazione di Abramo, e adesso alla fine della storia della salvezza gli uomini di nuovo parlano una stessa lingua e si possono capire. Forse un discorso del genere l'avete già sentito. Ma innanzitutto, partiamo dalla fine, non si parlano la stessa lingua, continuano tutti a parlare lingue diverse. Continuano tutti a parlare lingue diverse. Il fatto è che gli apostoli, i discepoli, vengono compresi da persone che sono anche stupite perché li sentono parlare la loro lingua nativa. E noi forse con più, dicevo, nella nostra lingua materna, che è molto curioso, cioè tutti li capiscono, ma la differenza delle lingue in Genesi 11 è un dono di Dio. La cosa che Dio vuole evitare in Genesi 11 è che tutti gli uomini, parlando la stessa lingua e facendo le stesse cose, diventino una massa senza personalità alla mercé di regimi totalitari, se mi posso esprimere in questo modo, che li obbliga, facciamo dei mattoni, 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 costruiamo una torre, una torre, una torre, eccetera, eccetera. In quel linguaggio è abbastanza chiaro che la Bibbia si oppone a un regime di tipo appunto totalitario, in cui le persone smettono di essere persone ma vengono utilizzate soltanto ai fini del sovrano o di chi li comanda. E in questo senso parlare parlare un'unica lingua vuol dire parlare solo la lingua di chi comanda, la lingua del capo. Disperdere le lingue rende impossibile un progetto di quel genere, cioè il progetto di farsi una torre per darsi un nome. Lo rende impossibile, ma esalta le individualità. In questo senso è un dono di Dio. Dà a tutti la possibilità di esprimersi in modo originale, cosa che gli uomini non apprezzano, non capiscono, non sanno sfruttare. E l'originalità dell'espressione personale diventa, nella storia dell'umanità, fonte di guai piuttosto che di autentico, come dire, fiorire di diversità complementari. Il discorso di Pentecoste esalta la diversità delle lingue, ma al tempo stesso non le contrappone. Tutti capiscono. E capiscono non perché si parla quel common English che più o meno tutti possono comprendere, ma perché qualcuno perché tutti sentono la propria lingua materna, sentono la propria lingua nativa, sentono che gli vengono dette delle cose in quella lingua tutta sua, in cui davvero soltanto lui si esprime. Che è il modo, perché tu parli l'elenese e vivendo con Mario ha imparato a comprendere il mariese e viceversa, magari, perché spero che siate una coppia equilibrata, ma ci sono le coppie in cui lei che parla l'elenese si rifiuta di imparare il mariese e vuole che il marito parli elenese. E così via, no? Cioè, sono 20 anni che siamo sposati e mio marito non ha ancora imparato. Quante volte? Sono 20 anni che siamo sposati, io cerco di farglielo capire in tutti i modi, mio marito non l'ha ancora imparato. Come per dire. Mica si rende conto che forse non è proprio il caso che il marito diventi come lei vuole e che è il caso che il marito rimanga quello che è e che quindi bisogna trovare eccetera eccetera, ma quando un matrimonio funziona bene tu comprendi il mariese e tu comprendi l'elenese pur continuando a parlare il mariese. Credo che gli Atti degli Apostoli, in questo particolare episodio della Pentecoste, ci stiamo dicendo questo, cioè ci stiamo parlando di inculturazione. E mi veniva in mente, purtroppo, come la storia della Chiesa anche, i momenti straordinari ed eroici della sua storia ha disatteso questo imparare a parlare la lingua dell'altro. Si leggono delle testimonianze su un grandissimo missionario che è San Francesco Saverio, uno dei primi discepoli di Sant'Ignazio, che nella metà del Cinquecento è andato in India, nelle Filippine, e voleva andare in Giappone e in Cina. Questi qui insegnavano Padre Nostro, Ave Maria e Credo in latino. Non c'era altro modo di insegnare a pregare, per cui questi bambinetti filippini imparavano a dire Pater Noster, yes, non lo so come lo dicessero, ma voglio dire, senza capire assolutamente nulla. Altro che inculturazione, altro che lasciar parlare lo Spirito Santo. Poi voglio dire, questi personaggi come Francesco Saverio, ma non potevano fare altrimenti, il Padre Nostro bisognava insegnarlo così, non c'era un modo di dirlo diversamente. Ma è curioso che ci siano voluti così tanti tempi, così tanto tempo, a capire delle cose che all'inizio della Chiesa sembrano così elementari, no? Cioè, noi, le cose vengono dette, la testimonianza di Gesù viene portata in modo che tutti la possano comprendere nella propria lingua materna e non dovendo per forza fare un salto culturale per entrare in un universo simbolico che non è loro e che mai lo diventerà. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di vino dolce. A parte i secondi che danno un'interpretazione molto materiale del dono dello spirito, si sono ubriacati. È interessante che cosa significa questo. Ed è interessante come si risponde a questa domanda. Perché si risponde a questa domanda con un discorso di Pietro. Pietro prende la parola e inizia, ne farà altri due, e inizia un suo lungo e molto ben strutturato discorso in cui fa citazioni dell'Antico Testamento, eccetera, eccetera, ma per arrivare a dire che al centro di tutto c'è la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, e questo è il cuore dell'annuncio cristiano. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Ed è significativo che questo discorso che spiega il fatto della Pentecoste e rimanda tutto alla centralità nella fede, nell'esperienza cristiana della passione, morte e resurrezione del Signore Gesù, questo discorso sia fatto dal principe degli apostoli, come noi poi gli atti non conoscono questa terminologia, ma noi lo diciamo, il principe degli apostoli, eccetera, eccetera, vuol dire che già qui è adombrato il ruolo del magistero. È un altro tassello che viene aggiunto dagli Atti degli Apostoli all'identità cristiana. Abbiamo detto comunità che ascolta le parole di Gesù, che si siede a tavola con Gesù, comunità che è animata, sostenuta e sospinta dallo Spirito Santo, ma comunità che è anche guidata da testimoni prescelti. E detto questo, possiamo anche concludere questa nostra prima serata. Ho parlato per 46 minuti e 0